Chiamo velocemente sul al palco anche Giampaolo Gri, oltre a Susanna Zaccarin che ci ha già raggiunto. Abbiamo due piccole brevi comunicazioni finali, 10 minuti e un quarto d'ora per uno. Sappiamo che il piatto è già molto ricco in realtà, però sono due elementi altrettanto importanti per chiudere proprio la mattinata con una riflessione a tutto tondo. E chiediamo un cambio, Susanna Zaccarin, che la facciamo parlare per prima, se Giampaolo Gri è d'accordo, facciamo uno scambio, anche perché l'argomento di cui ci parla è molto collegato un po' alle cose che abbiamo sentito fino ad oggi. E, in realtà il tema è la valutazione di impatto delle attività del terzo settore, tema citato nel codice, che è ancora in una maniera abbastanza embrionale, ma che potrebbe avere un significativo e importante conseguenza in tutte le nostre riflessioni. Quindi a lei la parola per aiutarci a capire di cosa si intende, di cosa si sta parlando.
Buongiorno a tutti e grazie anche agli organizzatori e all'altro relatore di questa inversione di programma. Che mi permette anche di raggiungere la mia sede, diciamo, oggi pomeriggio a Trieste, dove dovrei essere dalle 2 presente in Senato Accademico dell'Università di Trieste, ma anche, diciamo, c'è una motivazione più di contenuto, perché appunto le brevi riflessioni, sintetiche riflessioni che così mi permetto di proporre con il mio intervento, diciamo, chiudono, completano un po' il quadro di tutti i contenuti e gli stimoli che ci sono stati fatti dagli interventi che mi hanno preceduti e che fanno riferimento appunto proprio alle caratteristiche generali, diciamo, della riforma cosiddetta del terzo settore. E in particolare, diciamo, le mie riflessioni riguardano un aspetto, un ulteriore elemento che non mi pare sia stato molto sottolineato, ma perché appunto gli interventi precedenti erano focalizzati sull'impianto generale, diciamo, della legge, del codice e degli aspetti giustamente, diciamo, definitori e normativi per quanto riguarda il terzo settore. Questo è l'ulteriore elemento di novità che è contenuto appunto nella legge, quello che riguarda la valutazione dell'impatto sociale, nel senso che diventa un'attività, chiamiamola, che, come dire, fa parte anche proprio dei principi ispiratori della legge di riforma. In particolare, l'articolo 7,3 definisce, direi, dal mio punto di vista, abbastanza chiaramente che cosa si intende. In particolare, il Ministero del Lavoro, leggo proprio, diciamo, la parte testuale dell'articolo 7,3, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali predispone linee guida in materia di bilancio sociale, che certamente è un tema più noto, e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 106,1 lettera O. Ma, diciamo, non si ferma qui, l'articolo 7 non si ferma a enunciare il fatto che il Ministero emanerà delle linee guida per proporre, diciamo, sistemi di valutazione dell'impatto sociale a cui poi, diciamo, ci saranno i soggetti destinatari che dovranno in qualche maniera metterlo in pratica, in attuazione appunto di quanto previsto dall'articolo 4. Ma fornisce anche, questo è un ulteriore elemento di apprezzamento, diciamo, del legislatore, direi io, fornisce anche che cosa si intende, qual è la definizione di valutazione dell'impatto sociale a cui si fa riferimento. Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa sul breve, medio e lungo periodo degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato. E ovviamente, diciamo, la scelta dei colori e dei grassetti, come dire così, è un modo per attirare, diciamo, la vostra attenzione appunto sull'importanza di alcuni termini appunto che sono utilizzati in questa definizione. Ho messo anche sotto il riferimento all'articolo 4,1 lettera O, perché appunto c'è un ulteriore pezzetto, diciamo, che aiuta a definire meglio sia la definizione soprattutto la definizione di che cos'è la valutazione dell'impatto sociale. In particolare l'articolo 4, nei vari commi, ma anche, diciamo, anche quello della lettera O, che è abbastanza lungo, fa riferimento alla valorizzazione del ruolo degli enti tramite o mediante l'individuazione di criteri e modalità che sono improntati al rispetto di standard di qualità, impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza, semplificazione, di una serie di, diciamo, termini ricorrenti che abbiamo già sentito tutta la mattinata, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia della prestazione. E anche se non sinonimi, però, diciamo, nel tema della valutazione, valutazione d'impatto e valutazione dell'efficacia, diciamo, sono due termini molto, molto ricorrenti. Quindi anche questo articolo 4, diciamo, aggiunge qualcos'altro. Che cosa possiamo dire in termini generali di questo articolo? Che, almeno a mia conoscenza, credo che l'articolo contenuto in questa legge, diciamo, fa sì che questa sia una delle poche leggi, quantomeno, se non addirittura l'unica, che ha, diciamo, espressamente riferimento anche al tema della valutazione di quello che viene proposto, per dirlo in termini generali. Dal punto di vista metodologico, soprattutto la definizione della valutazione dell'impatto sociale, mi sembra, quando l'ho vista, l'ho letta la prima volta, ho detto, mi sembra metodologicamente corretta. Quindi, anche, diciamo, chi ha scritto questo testo quantomeno sa di cosa si sta parlando. Ma alcune considerazioni, appunto, che si possono fare. La definizione è certamente corretta, ma è anche molto complessa. Perché fa riferimento a vari elementi di cui, come dire, che sono tutti da declinare poi soprattutto rispetto a quelle che saranno le linee guida che il Ministero proporrà, che ancora ufficialmente non sono state proposte. La complessità deriva dal fatto che si fa riferimento, giustamente, sia agli aspetti qualitativi e quantitativi delle attività. Certamente, diciamo, tutte le attività del terzo settore, anche se non sono propriamente un'esperta come tutti quelli che mi hanno preceduto, certamente l'elemento qualitativo e relazionale del rapporto, diciamo, che si instaura tra l'ente e poi eventualmente il beneficiario, certamente ha degli aspetti, appunto, di tipo qualitativo che, per esempio, è difficile ingabbiare in indicatori che normalmente hanno un focus più quantitativo, numerico quasi, no? Che cerca di riassintetizzare, appunto, con degli obiettivi diversi, diciamo, dall'analisi qualitativa. Ma oltre a questo, che già di per sé, come dire, qualitativo e quantitativo è un mondo anche di metodi e di approcci, ma anche c'è il riferimento temporale, che è particolarmente complesso, che certamente è adeguato quando si parla di valutazione, perché la valutazione, soprattutto di interventi, non si può misurare il giorno dopo che è stato fatto l'intervento, perché ci sono delle ricadute di più lungo periodo. E qui infatti vengono considerate ricadute o effetti a breve, medio e lungo periodo. Quindi anche un'attività che certamente si estende in un periodo temporale sufficientemente o adeguatamente lungo, ma che ovviamente avrà anche obiettivi e tappe diverse. C'è l'idea, il concetto di comunità di riferimento, che è un concetto anche questo molto generale, molto ampio, e che vedremo magari dopo di provare a dettagliare un po' meglio. Quindi comunque non c'è un unico destinatario, c'è una comunità di riferimento, quindi questo vuol dire stakeholder diversi, con interessi diversi, che eventualmente dovrebbero essere tutti tenuti in conto. E anche poi riferimento, diciamo, agli obiettivi delle attività, che possono essere ovviamente molto diverse, perché il mondo del terzo settore è ampiamente variegato, e quindi obiettivi dell'attività e anche dimensioni diverse in relazione agli obiettivi che possono essere oggetti di valutazione. E c'è un altro aspetto, diciamo, che vale la pena sottolineare rispetto alle implicazioni, diciamo, di quanto contenuto nell'articolo 7. Obbligatorietà o meno della valutazione. Cioè tutti gli enti che operano nel terzo settore devono, con un qualche strumento, con un qualche metodo, in qualche modo produrre, attestare valutazioni o essere soggetti a valutazione di breve, medio e lungo periodo? Allora, questa non è espressa in maniera, diciamo, esplicita, in maniera diretta, anche se all'interno, diciamo, di tutta la legge 106, indirettamente, in particolare con riferimento all'articolo 3,1, diciamo, nella previsione di sistemi di rendicontazione e controllo delle attività svolte, diciamo, molto probabilmente qualche indicazione viene data. In particolare, quando si parla di rendicontazione e di controllo delle attività svolte, vengono utilizzati dei termini che obiettività, trasparenza, tutte, diciamo, una serie di termini che sono diciamo, elementi usuali appunto nell'analisi dell'impatto sociale, che devono essere contenuti quando si fa rendicontazione e quindi diciamo, probabilmente è un modo indiretto per dire che probabilmente saranno anche questi elementi da utilizzare per la valutazione d'impatto. Chi sono i soggetti valutatori ed eventualmente a chi spetta diciamo, l'attività di monitoraggio? Anche qui, è come dire, anche qui viene in aiuto diciamo, l'articolo 4 che parla di affidatari dei servizi che si devono dotare di strumenti di valutazione. E quindi gli affidatari dei servizi appunto potrebbe essere chi? L'ente pubblico? L'ente comunale? Regionale? Non è, anche qui è da chiarire meglio, ovviamente da riflettere, quindi questo mi sembra proprio diciamo, la platea giusta, proprio per capire poi chi sia l'affidatario dei servizi e quindi quali sono diciamo, gli elementi che deve richiedere eventualmente agli enti che erogano questi servizi o producono beni. Come diciamo, enti di controllo, certamente ha individuato il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, anche le reti associative, quindi un livello superiore diciamo, all'ente di terzo settore, i centri di servizio per il volontariato e anche li ho messi in corsivo perché appunto sono due diciamo, entità nuove che sono appunto istituite con la legge, il Consiglio Nazionale Terzo Settore e la Fondazione Italia Sociale. Non mi dilungo su questi aspetti, ma come dire, già diciamo, l'articolo 7 ha delle ricadute su questi elementi che non sono di poco conto, a mio avviso. E appunto alcune sottolineature rispetto a comunità di riferimento. Qual è che è diciamo, indicata nella definizione di impatto sociale? Gli attori coinvolti in questo caso sono vari. Io qui ne ho citati alcuni, ma molto probabilmente non è un elenco esaustivo questo. Ma certamente policy maker, quindi diciamo a un livello di decisori, che può essere il decisore regionale, nazionale, diciamo a vari livelli, che hanno certamente diciamo che hanno necessità diciamo dei risultati della valutazione per comprendere diciamo come le politiche sociali promosse abbiano influenzato i risultati raggiunti, soprattutto se le modalità di finanziamento, le risorse che sono state destinate e così via. Ma anche, parlando di terzo settore, anche i finanziatori e investitori esterni, che hanno bisogno, forse ex ante, di disporre di elementi attendibili per identificare il ritorno degli investimenti realizzati ed eventualmente scegliere su quali attività investire. I cittadini in senso lato, non soltanto come diciamo, cittadini più o meno svantaggiati, c'era un riferimento diciamo, che ha fatto qualcuno prima, destinatari diretti magari dell'attività o del servizio che viene prestato o erogato, ma proprio cittadini come comunità diciamo, civile che comunque hanno anche questi diciamo, l'esigenza, la necessità di elementi anche sull'attività che viene svolta, quindi diciamo destinatari di comunicazione sulla sostenibilità delle attività e iniziative anche ai fini di sensibilizzare appunto tutta la comunità, e mi pare che gli interventi precedenti testimoniano proprio questo, su questo tipo di attività. E infine gli enti stessi del terzo settore, perché la valutazione è anche, forse prima di tutto, un'autovalutazione, cioè quella di monitorare all'interno il progresso delle attività svolte ed eventualmente dai risultati che ne conseguono, introdurre modifiche. Quindi è anche un processo, prima di tutto, un processo di autovalutazione. E questi sono, ripeto, la lista non è detto che si fermi qua, può essere specificata in maniera ancora più precisa, questi sono comunque attori diversi, che presumibilmente, giusto per non impegnarci troppo, dico presumibilmente, hanno esigenze diverse in tema di valutazione, quindi sia rispetto al tipo di risultati a cui sono interessati, o outcome, come viene detto diciamo, nella letteratura specifica, nei risultati da valutare, ma anche diciamo, e quindi risultati che sono collegati anche agli strumenti o ai metodi per fare valutazione che possono essere utilizzati. come dire, mi piace, ho adottato questa definizione, non mia, ma dei colleghi Martini e Sisti, appunto esperti di valutazione, di qual è una definizione, al di là di quella che è stata indicata dalla legge, ma come dire, mi piace così, mi permetto di riproporvi questa definizione generale di valutazione, anche se è riferita, diciamo, all'ambito pubblico, ma non all'ambito pubblico perché è il pubblico, ma ambito pubblico perché, diciamo, il riferimento è una rilevanza collettiva dell'azione, dell'intervento che deve essere valutata. Perché questa definizione mi sembra una definizione abbastanza generale e che comunque contiene al suo interno, in maniera ancora forse più precisa rispetto alle implicazioni poi anche metodologiche della definizione della legge, dell'articolo 7, diciamo alcuni elementi che volevo portare appunto alla vostra attenzione. E anche qui la scelta dei colori è proprio per attirare l'attenzione su vari aspetti che come dire, che soprattutto in un ambito come questo, per cui è quasi una novità questo tipo di attività valutativa, non possono essere tralasciati. Allora, la definizione che anche qui vuole essere comunque abbastanza generale e che non fa riferimento solo all'impatto sociale, ovviamente, ma in generale è una valutazione, diciamo, eventualmente di impatto. È un'attività tesa alla produzione sistematica di informazioni. Io sono una statistica, quindi ovviamente di formazione e anche di professione, e quindi ovviamente la produzione sistematica di informazioni per noi vuol dire dati, di fatto, e quindi è un aspetto a cui ovviamente siamo sempre molto affezionati, molto interessati e molto attenti, per dare giudizi su azioni pubbliche con l'intento di migliorarle. Quindi diciamo nell'attività valutativa c'è comunque sottinteso l'intento che se si raccolgono informazioni in maniera sistematica è per dare un giudizio, non necessariamente il termine giudizio non deve essere preso con un'accezione negativa, ma diciamo per avere ulteriori elementi per capire, diciamo, che cosa si sta facendo ed eventualmente essere in grado di migliorare, diciamo, le azioni. I punti sono quindi produzione sistematica di informazioni, in parte l'ho già detto, vuol dire che la valutazione ha un fondamento empirico e analitico della valutazione, che è basata sull'osservazione della realtà, non su impressioni. Ma quindi, come dire, poi i dati possono anche essere qualitativi, nel senso che si va e si chiede, per esempio, all'utente la percezione di come è stato erogato, la sua percezione, le sue aspettative, la sua soddisfazione rispetto all'erogazione del servizio, come dire, però devono esserci queste informazioni, non deve essere, diciamo, un'attività autoreferenziale. Il giudizio, in genere, appunto, prendendolo con una connotazione assolutamente neutra, deve essere basato su un qualche tipo di confronto. Questo è un aspetto che, tra l'altro, diciamo, diversifica un po' anche i vari metodi che sono stati proposti per fare valutazione. Poi dell'intento migliorativo, di fatto già detto, e poi il fatto che è comunque, diciamo, fa riferimento ad azioni pubbliche, non tanto perché sia la pubblica amministrazione, diciamo, lo Stato così che fa questi, che propone queste azioni, ma semplicemente perché diciamo, è riferito a qualsiasi azione che ha una rilevanza collettiva, appunto, dell'azione proposta. Un'altra domanda, no? Perché è collegata a una definizione, poi uno dice, vabbè, la definizione mi è chiara, degli obiettivi perseguibili, ma diciamo perché si valuta? E anche qua sempre i colleghi di prima, Martini e Sisti, Università di Torino, diciamo hanno individuato tra le varie motivazioni, hanno individuati almeno 5, che adesso non abbiamo il tempo di vedere ciascuna per ciascuna, e che in genere, a seconda diciamo dell'azione proposta, in genere ci si sofferma su una o due. Ovviamente ciascuna sono 5, quindi hanno finalità diverse e molto spesso anche corrispondono metodi, diciamo, strumenti valutativi diversi. Qui, dalla così, mia interpretazione, diciamo, l'articolo 7 della legge di riforma del terzo settore di fatto li prevede tutti e 5. Quindi, come dire, certamente non ha ristretto, e questo è certamente un bene, un elemento positivo, non ha ristretto l'attenzione, diciamo, su alcuni aspetti, ma bensì è una valutazione, diciamo, ampia a tutto campo. che fa riferimento proprio probabilmente a una definizione di impatto sociale che era nella mente, diciamo, di chi ha scritto questo testo, che pur non essendoci una chiara e unica definizione, però diciamo ce ne sono alcune più accreditate, più attuali di altre, in particolare quella, diciamo, più accreditata è quella che fa riferimento al concetto di catena di creazione del valore sociale. E quindi, diciamo, anche la valutazione, l'impatto sì, di per sé costituisce l'anello finale di questa catena, ma, diciamo, gli elementi valutativi dovrebbero comunque non limitarsi soltanto all'ultimo punto, l'ultimo elemento, ma fare riferimento, e questo mi pare che nella legge, sia nell'articolo 7, anche, diciamo, con i riferimenti agli altri articoli, di fatto sia contenuto. Quindi un'attenzione a tutti gli elementi della catena, quindi a partire dagli input, dalle risorse che vengono immesse nella catena, fino ad arrivare, diciamo, all'analisi in termini valutativi, appunto, dell'outcome, cioè del risultato in termini, appunto, finali. E quindi, proprio perché c'è questa attenzione a tutti gli elementi della catena, è certamente auspicabile, anche se ancora non è certo, finché non escono le linee guida, sia per la redazione del bilancio sociale che sulla valutazione, è auspicabile che ci sia un allineamento appunto nelle linee guida tra gli aspetti di rendicontazione, quindi il bilancio sociale, e la valutazione dell'impatto sociale. Questa era, diciamo, una breve riflessione su alcuni metodi, ma visto che mi pare che è ancora prematuro parlare di metodi, quindi tralascerei, anche perché su alcuni, come dire, alcuni sono un po' più complicati di altri, alcuni sono un po' più usati di altri, ma mi soffermo, appunto, questa è la mia ultima riflessione, a che punto siamo oggi, novembre 2017, appunto rispetto a questo, al tema della valutazione, appunto, del terzo settore. Allora, c'è una commissione di lavoro che sta lavorando per la redazione delle linee guida, e ci sono già delle bozze, diciamo, non ufficiali che girano, ma ancora, appunto, non ufficiale, quindi non accolta, e per poterci ragionare nelle sue implicazioni. E ovviamente, però, a partire dall'emanazione della legge ci sono stati si sono susseguiti vari interventi e riflessioni di esperti di valutazione di impatto in generale e di impatto sociale, proprio anche per cercare di fornire il proprio contributo, sia dalla lettura della legge, sia dalla conoscenza, diciamo, del settore specifico a cui la valutazione deve essere applicata. E al momento, e quindi si auspica che questi elementi, questi aspetti condivisi siano recepiti, diciamo, dalle linee guida, diciamo, su alcuni punti mi pare che hanno incontrato, diciamo, la condivisione da parte di tutti, diciamo, gli attori che si sono confrontati su questo tema. Dal punto di vista del metodo, è difficile immaginare, individuare che esista un unico, e se unico, migliore tra tutti gli altri, metodo di valutazioni per interventi e organizzazioni che sono tra loro molto diverse, sia per dimensioni, sia per tipo di attività, sia anche per modalità con cui, diciamo, l'attività di terzo settore e gli obiettivi vengono perseguiti. E quindi l'auspicio è che, appunto, nelle linee guida non venga calato dall'alto un unico, degli unici riferimenti a cui tutti devono attenersi, perché questo potrebbe rischiare, appunto, di favorire, anche se qualche sentore l'abbiamo avuto dalla relazione di Luca Gori, mi pare, il rischio di favorire alcune aree, alcuni enti che operano solo in alcuni settori e schiacciare eventualmente gli altri. Poi in genere chi è che viene schiacciato sono sempre più piccoli, no? Perché è un po' più facile. Ma appunto che ci siano, diciamo, una varietà di metodi, un'articolazione di metodi che possono variare in considerazione, appunto, degli obiettivi valutativi e dei settori da valutare. D'altra parte, però, c'è anche questa convinzione, quindi da un lato articolazione e flessibilità di metodi, ma dall'altro anche che ci sia comunque un'esigenza di disporre di un framework comune di base che possa essere condiviso, quantomeno in termini di raccomandazioni da seguire. Anche perché se poi ogni ente ha la libertà di fare come preferisce, vuol dire poi che non c'è la possibilità, diciamo, di confrontare, diciamo, risultati simili ma che sono valutati in maniera diversa. Quindi diciamo l'auspicio anche qui sulle linee guida è che siano più che altro una sorta di raccomandazioni da seguire e che siano sufficientemente flessibili e adattabili rispetto appunto alle caratteristiche delle varie organizzazioni e che siano anche utili per esempio a definire strumenti di valutazione che siano adatti proprio per la valutazione di breve periodo, dell'operato del breve periodo, che soprattutto diciamo è quella che coinvolge maggiormente diciamo l'ente, l'organizzazione stessa. C'è un altro, qui mi sento un po' quasi un conflitto di interesse essendo universitaria, ma come dire, anche questo è un aspetto condiviso, ma mi pare che anche dati relatori al tavolo, diciamo che già è in qualche modo attuato, il coinvolgimento delle università e dei centri di ricerca che hanno specifiche competenze in tema di valutazione, perché sicuramente questo potrebbe essere un valore aggiunto e un utilizzo di competenze che, come dire, se abbiamo la possibilità poi di applicarle su casi reali, ovviamente questo è un vantaggio, diciamo, sia per la ricerca che poi anche per lo sviluppo dei vari metodi che possono essere proposte. L'importanza, ultimo punto, questo tra l'altro è anche, lo sottoscrivo in maniera ancora più forte, l'importanza che se si parla di valutazione non si può prescindere dalla raccolta di dati e informazione. Aggiungo anche dati di qualità e che quindi anche in questo settore, come dire, deve diffondersi, dico deve, ma come dire, è auspicabile che si diffonda una cultura dei dati. Tra l'altro già, diciamo, Fondazione IBM già qualche proposta l'ha fatta, una cultura dei dati che appunto che devono essere raccolti in maniera sistematica e non quando serve, oddio, adesso devo darmi da fare e mettere insieme qualche pezza, ma che sia una cultura dei dati che proprio accompagna sia diciamo, tutto il processo. Anche con riferimento a quanto la tecnologia e i metodi statistici offrono, e quindi qui le parole chiave, ormai anche qui sono quelle che conosciamo da un po' di tempo, big data, data analytics e in definitiva, che li comprende entrambi, diciamo data science, che anche nel terzo settore, come dire, deve cominciare a diffondersi. Infine, questo però è proprio collegato all'articolo 7, l'articolo 7 non può avere una giusta applicazione qualunque siano, una corretta applicazione qualunque siano le raccomandazioni che saranno emanate se non si diffonde, se non poggia su una cultura della valutazione che sia condivisa e partecipata. Se la valutazione diventa un adempimento, è vissuta come un adempimento di tipo amministrativo e burocratico, allora diciamo quel bellissimo articolo si svuota proprio del suo significato. E questa certamente è una sfida non facile, ma che tutti gli operatori del terzo settore credo che abbiano, come dire, la volontà di cogliere. Grazie.